millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por el ejército fascista de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez.
¡Muertos, muertos!
¿En nombre de quién?
¡Muertos, muertos!
¡De Israel!
¡Muertos, muertos!
Una buona serata ai nostri ascoltatori. Siamo con un ritardo micidiale, ma sempre con tamburi rossi. Ogni tanto succedono queste brutte faccendacce.
Ci scusiamo con gli ascoltatori se avete sentito il silenzio fino ad ora, ma purtroppo stavamo cercando di sistemare un problemino tecnico che non sappiamo se abbiamo sistemato, forse stiamo parlando a nulla, ma forse no. Quindi...
Verificheremo, esatto. Verificheremo. Adesso intanto insomma vi salutiamo, ovviamente dopo la pausa estiva che appunto ci ha visto privare insomma della gioia di poter trasmettere, ma siamo tornate, sono le 20:33, quindi ricordatevi l'errore di questo mezz'ora di vuoto totale di cui ci scusiamo, e siete però sempre in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie del Fronte con radiazione.info. E diciamo che insomma questa puntata di oggi, che è il 10 di settembre, inizia con un sacco di argomenti in realtà purtroppo da trattare, questo ritardo ci urta molto i nervi.
Beh, diciamo che è stata un'estate calda e comunque si va verso un autunno altrettanto rovente.
Assolutamente. Infatti, insomma, entriamo subito nel vivo, visto che abbiamo perso molto tempo quest'oggi, entriamo subito nel vivo delle notizie di oggi, di cosa parleremo, insomma. La proposta che vi diamo quest'oggi di trasmissione sarà dedicata proprio all'Expo, argomento che in radio è stato trattato moltissimo nei mesi scorsi, anche noi con Tamburi Rossi abbiamo avuto il piacere insomma di, e anche purtroppo il dovere di affrontarle queste tematiche, visto anche la presenza purtroppo del mostro sionista tra i capannoni dell'Expo, anzi con riservato un ruolo proprio chiave all'interno di questa kermesse degli orrori. E quindi insomma invece si va verso proprio l'inizio dell'autunno caldo con la prossima settimana, quando ci sarà una manifestazione molto importante a Milano il 19 di settembre, appunto proprio contro il modello Expo, contro il modello sionista che diciamo si pennella perfettamente tra l'altro con il modello che Expo vuole proporci di sfruttamento, barbarie, guerra e repressione, e ovviamente anche contro la collaborazione che purtroppo una parte della politica palestinese, in particolare l'autorità palestinese, si dà appunto con l'occupante. E quindi questa manifestazione ha un significato politico molto importante, molto forte, anche di denuncia contro le politiche di Fiano, contro le politiche del futuro, contro insomma la proposta politica del futuro sindaco, o comunque il futuro del candidato sindaco di Milano. Ma insomma di tutti questi argomenti poi nello specifico andremo a parlare nel proseguo della trasmissione con le nostre interviste. Infatti, se tutto va bene, dovremmo riuscire addirittura a beccare due interviste che insomma erano programmate, ma purtroppo a causa di questo sbalzo temporale che il cui computer ci ha costretto, speriamo di riuscire a portarle avanti entrambe. E comunque insomma adesso magari dopo una brevissima, ma veramente brevissimo stacchetto musicale, anzi direi, come giustamente mi suggerisce la co-regista di quest'oggi,
diciamo che due mezzi cervelli non ne hanno fatto uno intero oggi, esatto, dal punto di vista tecnico,
esatto. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, sì, e su questa faccendaccia, e appunto dicevo, vi lascio con uno spot che bene si adatta all'inizio di questa trasmissione.
Il cibo è un bel panino gustoso. Il cibo è un simpatico animaletto carino. Il cibo è unione, è colore. Il cibo è una mela dell'esse lunga che dopo 3 mesi è bella come il primo giorno. Il cibo è gioco, il cibo è socialità, il cibo è spettacolo, il cibo è divertimento. Il cibo è 2 fette di prosciutto sugli occhi ed un cetriolo nel culo se sei italiano. Il cibo lo paghi tu, ma lo mangiamo noi. Il cibo è lavorare tutti insieme con passione e volontà. Il cibo sta finendo, l'estate sta finendo. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Questa era per smorzare i toni. Il cibo è un'idea per uno spot, vecchia come il cucco o realizzata male, spacciata per innovativa e pagata troppo. Il cucco non è cibo, il crucco invece sì. Expo 2015, il grande magna magna generale, che tutti aspettavamo, che ci voleva, che ci aiuterà, che non si è capito esattamente a che cazzo servirà, ma è tanto bello e ci farà sentire tutti meglio, tutti amici. Sarà un'occasione unica per molti di riempirsi le tasche e magari fosse solo di cibo. Un'occasione unica, certo, ma non per te.
Eccoci tornati dopo questo spot che insomma bene dovrebbe avervi fatto introdurre nell'argomento di quest'oggi, cioè No Expo fondamentalmente e soprattutto No Expo, No Israele, visto insomma di cosa parla la nostra puntata, la nostra trasmissione in particolare. Allora, in particolare insomma andremo oggi a contattare appunto i nostri potenti mezzi che finora ci hanno anche un po' abbandonato ci sostengono, andremo a contattare un'autrice dell'opuscolo Meraviglie delle Meraviglie, Israele a Expo Milano 2015, come far fiorire il deserto rubando l'acqua ai palestinesi. Perché intanto insomma ci sembrava più che opportuno insomma presentare questo opuscolo, perché sicuramente va a smascherare tutta una serie di menzogne mediatiche, propagandistiche che i sionisti hanno messo in piedi per pubblicizzare e legittimare la loro presenza all'interno di questa kermesse che, come si diceva appunto, è all'insegna di un modello di sviluppo basato sullo sfruttamento della natura, dell'acqua, della terra, dell'aria, di quanto insomma c'è di naturale in questo mondo, dice Rimasto, e ovviamente lo sfruttamento dell'uomo sia da un punto di vista appunto del furto delle terre, del furto dell'acqua, sia dal punto di vista lavorativo, come purtroppo chi sta lavorando ad Expo ha imparato proprio sulla propria pelle, e chi ha lavorato per Expo ha imparato anche precedentemente. Ma insomma, a noi ci interessa anche un po' focalizzare l'attenzione su questo ospite di Expo, cioè il capannone, il mega capannone di Israele, che non a caso è stato piazzato proprio a fianco di quello italiano, a dimostrazione anche di questa unità che evidentemente il governo Renzi, ma prima di lui anche i suoi predecessori, e il governo sionista continuano a sostenere e a portare avanti accordo dopo accordo. Quindi, detto questo, insomma, quale stato migliore, se non lo Stato di Israele, poteva essere scelto come ospite d'onore per Expo? Infatti questa kermesse, nascondendosi dietro all'ipocrita più che evocativo tema del nutrire il pianeta, vedrà protagonisti i grandi signori di questo mondo, affamatori dei popoli, sfruttatori della terra. L'esperienza sionista, che da più di 60 anni, con progettualità razziste e colonialiste, porta avanti il progetto di pulizia etnica del popolo palestinese e ne occupa la terra, avrà per forza quindi una posizione di rilievo. E insomma il suo padiglione, non a caso, sarà situato proprio in una posizione di rilievo e a fianco, come si diceva appunto, a quello italiano, a dimostrazione insomma di questo legame politico, economico e militare che unisce il nostro paese allo Stato sionista. Ma direi, bando alle mie ciance per il momento, insomma mi sembrava giusto dare una piccola introduzione dell'argomento principe di oggi, e se dalla regia mi dicono che quasi quasi tutto è stato risolto, senza dirlo a voce alta, perché qua non si sa mai, e andiamo invece a provare insomma a fare la telefonata, a contattare e la nostra intervista, sia appunto con la autrice dell'opuscolo Meraviglie delle Meraviglie, ma anche con una compagna del Fronte Palestina di Milano che ci andrà un po' a spiegare insomma la necessità di questa della manifestazione che ci sarà il 19 di settembre. Quindi un attimo di pausa e poi torniamo e speriamo appunto in collegamento con Milano.
يا ثوار الأرض ثوروا عالطغيان ثوروا عالحرمان
the wall.
eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 20:47 e problemi tecnici sembrano risolti per il momento e siamo finalmente riusciti a collegarci con Milano, con la compagna che ha appunto scritto l'opuscolo Meraviglie delle Meraviglie, Israele a Expo Milano 2015, come far fiorire il deserto rubando l'acqua ai palestinesi. Intanto grazie mille di esserti collegata con noi e scusaci anche per i ritardi.
Niente, ciao a tutti e a tutte.
Senti, intanto volevamo appunto chiederti l'idea di questo opuscolo, di questo materiale di controinformazione che hai scritto, come ti è venuta e insomma qual era l'obiettivo di questo testo?
Dunque sì, allora... Naturalmente lo spunto è venuto con Expo 2015, quando ho cominciato a sentire la propaganda che veniva fatta per la presenza di Israele col suo padiglione così meraviglioso, Campi del Futuro. Quindi per l'ennesima volta ci si trovava di fronte alla propaganda sull'eccellenza israeliana in tutti i settori possibili della produzione umana, ma in particolare c'era di nuovo quel ritornello che si cantano da anni e anni della storia appunto di quel popolo che avrebbe fatto fiorire il deserto. Allora in quell'occasione ho detto, insomma, tutto questo materiale che sto raccogliendo da tempo sulla questione dell'acqua, la questione dell'agricoltura, insomma l'ambito che proprio riguardava la presenza di Israele a Expo, dico magari cerco di riunire questo materiale cercando di dare insomma una sua articolazione per poter dare anche un mio contributo agli interventi di opposizione a Expo, no? E a questa ingombrante e fastidiosa presenza. L'obiettivo era insomma è quello praticamente di dire, a spese soprattutto di chi questo popolo che secondo il giornalista italiano vive i problemi come sfide da superare, come insomma tanti giornalisti italiani sostengono, ecco, a spese di chi e come avrebbe ottenuto tutte queste eccellenze che gli riservano un posto così, così ormai imprescindibile nel mondo. E quindi insomma ho raccolto il materiale che avevo, che dopo insomma se si vuole dico anche più o meno come è organizzato, però certo. In più ecco, siccome lungo il testo faccio un riferimento alle varie enti, imprese, protagoniste di queste imprese eccezionali e alle collaborazioni e le collusioni di altri paesi con l'Italia in primo luogo, poi insomma alla fine ho inserito in ordine alfabetico un elenco che penso sia un materiale interessante e l'ho inserito appunto in ordine alfabetico in modo tale che tutte queste enti, imprese citate, università o vari, possa essere consultato senza interrompere costantemente la lettura se le avessi dovute mettere ecco come note. E lo scopo era un po' questo, insomma, cantargliene quattro, dire com'è che ottengono questi strabilianti risultati e oppormi alla loro narrazione e fornire insomma un po' di materiale anche ai compagni e le compagne, ecco, che diciamo che era l'obiettivo era questo, ecco.
Assolutamente, anche perché purtroppo c'è cioè, la propaganda che hanno fatto, insomma, è stata martellante, anche perché è proprio una delle degli aspetti, no, che il governo sionista mira molto, no, quello di rifarsi una verginità anche dopo i massacri come che fa periodicamente su Gaza, e il ricostruirsi a livello internazionale una invece immagine di in qualche maniera positiva, soprattutto sulla questione di tematiche come la natura, no? Queste cose.
Certo, sì, tutto ecosostenibile, padiglione, esatto. Loro che hanno tante imprese che ecologicamente insomma orientate, sì. Beh, è chiaro che per loro è importante sempre rendersi eccellenti e quindi indispensabili al resto del mondo, ecco, quindi questa è la loro è quello che a loro serve, ecco, per mantenere questa postazione.
Assolutamente. Tra l'altro anche proprio il governo Renzi su questo non fa altro che no, imbastire relazioni, insomma l'abbiamo visto purtroppo anche questa estate in gita a Tel Aviv facendo dichiarazioni di eterna amicizia e collaborazione dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista economico. Ma sappiamo che anche oltre a questi aspetti c'è anche il punto di vista militare e bellico, insomma, su cui c'è una stretta collaborazione tra il nostro governo, purtroppo, e appunto quello sionista.
Infatti, già questo avevo, faccio nell'ultima parte poi di questo opuscolo c'è una specie di, diciamo, di compendio, insomma, che è un appendice, che è un complemento di un lavoro che avevo fatto nel 2011 che si chiamava Il sistema Israele e che prendeva proprio spunto, tra l'altro, dalle telecamere con software israeliano proprio messe qua nella città di Milano e della visita dell'ex vice sindaco decorato a Tel Aviv proprio per prepararsi ai rischi o terrorismo in occasione di Expo 2015, quindi era già qui, anche in questo senso si collega, perché effettivamente è molto importante cercare di individuare sia nelle politiche, nelle strategie dei governi, in particolare occidentali, appunto le tracce di quelle esperienze acquisite da Israele, purtroppo in quel laboratorio che è per forza sono i territori occupati, no? E quindi
Assolutamente.
c'era già un opuscolo precedente, in questo ho fatto, diciamo, un aggiornamento, perché gli accordi, sì, adesso soltanto per parlare di quelli più recenti,
Sì.
c'è l'accordo del 2005 voluto da Frattini, dove che una legge proprio, un accordo che mi sembra anche un numero di legge 94, ma questo non è importante, e dove proprio si legge, l'avevo guardato al tempo dell'altro opuscolo, dove ci sono una serie di ricerche congiunte fra Italia e Israele, poi la maggior parte di queste sotto, cioè con l'arte della segretezza, insomma, no? Quindi, e poi ovviamente, insomma, adesso non so, perché visto che poi oggi abbiamo iniziato anche la trasmissione un po' in ritardo rispetto a, perché
Purtroppo.
qui devo fare la presentazione, non posso
Sì.
dilungarmi molto, però ovviamente nell'opuscolo ci sono diversi esempi di accordi anche di tipo militare, ma tanto per dirne alcuni anche soltanto curiosi, per esempio l'esercito, cioè i carabinieri già dal 2014 stanno andando, e qui così entriamo anche in un altro argomento, cioè aspetto, stanno andando ad addestrare le forze di sicurezza palestinesi, cioè per dire, no? Oltre al fatto che naturalmente ci sono queste ricerche fatte con l'Università
Sì.
di Trento, per esempio, con gli istituti di ricerca, insomma, le università italiane sono tutte molto coinvolte. Però,
Assolutamente.
insomma, ci sono sistemi di controllo dei convogli militari che si stanno comprando, fatti da Israele, ma poi va bene, dai, sappiamo anche giù in Sicilia i radar, no, che sono di fabbricazione comunque israeliana. Insomma, io ho cercato appunto di raccogliere tutte queste serie di informazioni che di solito noi leggiamo, noi compagni e compagne interessate a queste questioni, leggiamo tutti i giorni. Ecco, lo scopo era quello di provare a metterli anche un pochettino tutti insieme e dargli un po' di articolazione, insomma. Ecco. Però ci
Assolutamente.
sono anche riferimenti a queste cooperazioni terribili in campo militare. Poi per non parlare dei droni, insomma, Israele sperimenta a Gaza, poi subito dopo ha avuto l'impennata della vendita dei Iron Dome, insomma, i suoi sistemi, perché effettivamente purtroppo è così, cioè loro i carri armati, le armi, i sistemi poi anche di difesa, ma l'addestramento per le torture, sappiamo che ad Abu Ghraib c'erano gli israeliani, insomma ci sono un sacco di informazioni che ci dicono che le loro eccellenze poi le vendono, no?
Assolutamente.
Tanto che pare che solo nel 2012 avessero fatto, stavo cercando questo dato che adesso in questo momento non trovavo, ci sono 7.000 esportatori privati e le compagnie statali fatturano 7 miliardi in un anno di esportazioni di armi e sistemi di difesa, per dirla, no?
Sì, qualcosa così.
Scusa, forse ho detto un sacco di cose, no, magari spero di non essere stata
no, anzi, assolutamente, guarda, figurati. Però appunto facevi tra l'altro riferimento a un altro aspetto che è centrale, nel senso che sappiamo appunto come anche purtroppo ci sia una collaborazione, una coordinazione sulla sicurezza, quella che loro chiamano sicurezza, che invece sarebbe da chiamare repressione, con purtroppo l'autorità palestinese, come dicevi
certo.
Anche tu, che purtroppo...
Infatti su questo forse probabilmente ne parleremo, cioè c'è tutta una parte di questo meraviglia delle meraviglie che è dedicata a questo aspetto qua, però penso insomma, che ne parlerete poi anche per la, nella presentazione certo. del corteo. Però effettivamente, non so, per esempio poco tempo fa hanno dato il permesso, voglio dire, di aprire 3 posti di polizia a Gerusalemme Est, da parte, cioè Israele ha consentito l'apertura di questi 3 posti di polizia della sicurezza interna, no, dell'ANP. E poi collaborano appunto questa ignobile collaborazione sulla sicurezza, poi insomma il comitato dei prigionieri dice che dovrebbero nelle carceri di sicurezza interna e ci sarebbero tanti prigionieri politici in questo momento. L'ANP naturalmente smentisce. E comunque sappiamo insomma il ruolo dell'ANP, che una volta che l'obiettivo è diventato quello della costruzione di uno Stato, poi vorrei sapere quale, dove, è stato questo obiettivo sostituito in pieno quello della lotta di liberazione, ha trasformato appunto in poliziotti alcuni di quelli che prima dicevano di combattere per la libertà. Insomma, non c'è nessuna credibilità adesso all'interno della Palestina nei confronti dell'autorità nazionale palestinese, ma non solo perché è corrotta come tutti i governi del mondo, non solo perché ovviamente c'è un sistema clientelare terribile, ma è perché semplicemente non sostiene, anzi comunque non sostenga, si oppone essa stessa alla resistenza, no?
Esatto.
Questo è l'aspetto più
tra l'altro va ricordato che per esempio anche proprio durante i bombardamenti terribili su Gaza dell'estate scorsa c'era chi frenava le manifestazioni palestinesi in Cisgiordania in solidarietà ai loro fratelli a Gaza, erano la polizia palestinese, cioè questo e gli arresti li hanno fatti tanto i palestinesi, la polizia palestinese, quanto l'esercito sionista, quindi insomma
purtroppo
ci fa capire.
Succede dagli accordi di Oslo in poi, comunque quando è stato formato questa specie di governo interno e da quando si è formata una polizia, la popolazione palestinese è schiacciata da una parte dagli occupanti e dall'altra dalla polizia interna. E io sono stata anche testimone di scontri a Nablus al campo profughi contro appunto li ho visti anche opporsi, perché poi i palestinesi, poi ecco, bisogna poi dirlo in chiusura magari di questo intervento, che bisogna sempre ricordare che non demordono mai, che ci sono tutte le forme di lotta possibili e immaginabili, comunque cercano di tenere in piedi anche se sono abbandonati da tutti, ecco, insomma, nel senso, non a parte quei pochi compagni che insomma hanno sempre a cuore questa situazione, però i paesi arabi naturalmente ormai sono dall'altra parte da tanto tempo e i governanti interni fanno quello che abbiamo appena detto, e comunque insomma la resistenza interna contro le due forze non demorde, insomma.
È quella che va sostenuta.
No, vero,
assolutamente. Assolutamente, anche perché è un esempio veramente di resistenza che serve anche a noi per capire che si può fare nonostante, no, la situazione oggettiva sia veramente difficile. È un esempio e di fatto lo dimostrano anche continuamente, anche proprio sempre ricordando il massacro dell'anno scorso di Gaza, è stata la resistenza a farlo fermare. E questo è ragionissimo, insomma, sottolinearlo sempre, è importante.
No, infatti, poi sì, ovviamente il discorso potrebbe essere lungo 30 anni, però effettivamente adesso lasciamo spazio, forse io devo anche tornare di là che devo iniziare la presentazione,
sì.
Però credo che abbiamo occupato, non lo so, dimmi tu se c'era qualche cos'altro.
Ti lasciamo andare e ti ringraziamo tantissimo, insomma, di esserti riuscita comunque a collegare con noi nonostante, insomma, i tempi, purtroppo.
No, va bene così. Io vi saluto e per il prossimo intervento richiamate voi.
Sì, dopo richiamiamo la compagna, intanto ti ringraziamo e poi ricordiamo anche agli ascoltatori che martedì 15 alle 18 alla Mensa Marzolo ci sarà la di Padova, ci sarà appunto la presentazione dell'opuscolo Meraviglia delle Meraviglie e quindi potrete anche acquistarne insomma qualche copia e diffonderlo.
Vi ringrazio e saluto tutti e tutte.
Grazie a te, ti lasciamo l'iniziativa. Ciao.
يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار أيتها الخوذات البيضاء حذار من طفل نبتت بين أصابعه النار من طفل يكتب فوق جدار يكتب بعض الأحجار وبعض الأشجار وبعض
سقط الحصان سقط الحصان عن القصيدة سقط الحصان سقط الحصان عن القصيدة والجليليات كن مبللات بالفراش وبالندى يرقصن فوق الأقحوان يرقصن فوق الأقحوان الغائبان الغائبان أنا وأنت الغائبان زوجايا ما من أبيضان يتسامران على غصون السنديان لا حب لكني أحب 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 قصائد الحب القديمة لا حب لكني أحب 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 قصائد الحب القديمة تحرس القمر المريض من الدخان 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 كر وفر كالكمنجة في الرباعيات كر وفر كالكمنجة في الرباعيات أنأى عن زمان.
Eccoci tornati in diretta, siete sempre ovviamente su Tamburi Rossi, notizie dal fronte e le sfighe che li seguono. Siamo il 10 di settembre, non di ottobre come Marilli vorrebbe, perché mi è sempre avanti, la prendiamo un po' in giro. No.
Così avanti che sono indietro.
Esatto, in realtà è ottobre dell'anno scorso. E sperando che tutto continui ad andare bene, continuiamo insomma dopo l'interessantissimo intervento della compagna e vi rinnoviamo ovviamente quindi l'invito a tutti coloro che sono interessati, che sono nella zona appunto martedì 15 settembre, quindi martedì prossimo alla Marzolo alle 18 ci sarà proprio appunto la presentazione di questo opuscolo e quindi si potrà approfondire meglio insomma i diversi aspetti che emergono appunto da questo lavoro. Detto questo insomma andiamo avanti e continuiamo a parlare di Expo e Israele e Palestina. Le parti che andremo a leggere adesso sono una serie di è un lavoro insomma che è stato fatto da diversi compagni qui a Padova proprio appunto in previsione dell'inaugurazione di Expo e proprio in particolare anche sulla presenza appunto di Israele all'Expo. Scusate. Le menzogne di Expo su Israele. Trattandosi di un evento della menzogna, non sorprende che il Comitato Expo pubblichi sul suo sito, in una scheda di presentazione del padiglione dello Stato sionista, che la capitale di Israele sia Gerusalemme, anzi che Tel Aviv, nonostante la stessa ONU consideri la proclamazione di Gerusalemme capitale da parte del Parlamento israeliano nulla e priva di validità, una violazione del diritto internazionale e un serio ostacolo alla pace in Medio Oriente. Insomma, Israele è l'unico Stato che riconosce Gerusalemme come sua capitale. C'è di più. Nel filmato di propaganda di Israele all'Expo si afferma che i contadini israeliani coltivano con ottimi risultati quella terra da 120 anni. Anche qui la menzogna è esplicita, considerato che lo Stato di Israele nasce nel 1948. Non si menziona il fatto che la Palestina, per secoli, è stata abitata e coltivata dai contadini indigeni palestinesi, ai quali è stata occupata militarmente. Ancora oggi sono all'ordine del giorno le confische di terre, piantagioni e uliveti da parte dell'esercito israeliano.
Israele, Expo e la campagna Brand Israel. Dopo l'ennesimo massacro di quest'estate a Gaza, costato la vita a 2.200 palestinesi e il ferimento di oltre 10.800, il governo sionista è molto impegnato a ripulirsi le mani insanguinate di fronte all'opinione pubblica internazionale. Non è un caso, infatti, che nelle nostre città vediamo fiorire iniziative culturali di ogni genere per la promozione della cultura israeliana. Esse non fanno parte del sistema di propaganda usato per mascherare il regime di apartheid e colonialismo. Il ministro degli esteri israeliano ha lanciato già nel 2005 la campagna Brand Israel per promuoverne l'immagine nel mondo messa in ombra dai massacri e dagli abusi quotidiani commessi contro il popolo palestinese. All'interno di questa spinta propagandistica si inserisce anche la sua presenza all'Expo 2015.
Il furto dell'acqua di Israele. All'Expo parteciperanno stati che, più che a nutrire il pianeta, da anni paiono impegnati a nutrire la propria economia, rubando le risorse ai popoli, compresa quella più fondamentale, l'acqua.
Il padiglione di Israele punterà tutto sull'innovazione tecnologica, attraverso la presentazione di metodologie per ottimizzare l'agricoltura, diminuendo i consumi idrici, e si farà bandiera della capziosa immagine della fioritura dei deserti. Peccato che fino ad oggi la politica sionista sull'acqua sia fondata su tecniche molto meno raffinate, ecologiche e sostenibili, ovvero rubare terreni fertili e acqua ai palestinesi a favore dei coloni. Il consumo palestinese di acqua ha a fatica raggiunto i 70 litri al giorno pro capite, ben al di sotto del minimo di 100 litri raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il consumo pro capite di acqua israeliano è 4 volte maggiore, 300 litri pro capite. Non solo, la Mekorot, società idrica nazionale israeliana, riserva tariffe diverse ai palestinesi e ai coloni. Un israeliano paga 1,8 shekel per metro cubo, mentre un palestinese lo paga 2,5 shekel. In pratica, un palestinese è costretto a ricomprare a caro prezzo la propria acqua, perché la Mekorot le estrae da sotto la terra palestinese, prosciugando sorgenti e pozzi. Di fronte alle proteste, la risposta è la distruzione delle condutture delle cisterne. Inoltre, l'azienda non collega i villaggi palestinesi all'acquedotto, perché il governo sionista non li riconosce come villaggi, al contrario delle colonie. Il controllo della Mekorot sul mercato dell'acqua palestinese è stato formalizzato e legittimato dagli accordi di Oslo, che obbligano l'autorità palestinese ad acquistare dalla società israeliana l'acqua estratta dalla terra palestinese. Gli accordi di Oslo impediscono ai palestinesi di sviluppare i propri settori idrico e igienico-sanitario ed escludono la possibilità di acquistare l'acqua dai paesi vicini o dalle società internazionali. La Mekorot sta ampliando i suoi affari e ha già siglato accordi per la privatizzazione dell'acqua a Cipro, in Grecia, in Brasile e ovviamente in Italia con Acea.
Ma andiamo a vedere invece qual è il livello di collaborazione delle università sioniste con la guerra e con l'occupazione della Palestina. E insomma, questo ci sembra più che importante ricordarlo, visto anche lo stretto rapporto che dal punto di vista di quella che loro chiamano ricerca, in realtà noi sappiamo bene che si tratta di ricerca militare, appunto c'è una stretta relazione tra le università sioniste e quelle italiane. Allora andiamo a vedere. Accordi Italia-Israele. I laboratori sono uno dei progetti inclusi nell'accordo di cooperazione Italia-Israele per la ricerca e la tecnologia. Il bilancio annuale dei fondi stanziati dai due governi è arrivato a un totale di 9 milioni di euro. Vengono portate avanti ricerche considerate prioritarie attraverso il progetto di cooperazione industriale. È possibile reperire altri finanziamenti. Quest'anno saranno finanziati con altri 50.000 dollari progetti relativi all'acqua e alla terra, proprio perché questi sono i temi di Expo 2015. Su cosa lavorano le università sioniste? Andiamo un po' a vedere alcune università, le più importanti. L'Università di Ben Gurion nel Negev. A dire dell'ambasciatore sionista in Italia, in Israele l'innovazione era ora è molto focalizzata sulle iniziative che riguardano informatica e grande spazio sta acquisendo la cyber security. Al sud del paese, l'Università del Negev sta lavorando molto su questo fronte. È quindi evidente che l'Università sionista punti allo sviluppo della ricerca bellica, utilizzabile tanto per reprimere, controllare o attaccare militarmente i palestinesi, tanto per esportare gli ultimi ritrovati in modo che anche agli altri paesi imperialisti siano equipaggiati, sia per il fronte interno, sia per il fronte esterno. Università israeliana Technion ad Haifa ha lanciato un nuovo programma di formazione per entrare nella crescente industria delle esportazioni nel settore della difesa di Israele. Il Technion è complice, come tutte le istituzioni accademiche israeliane, delle forze armate di Israele, poiché le dota di infrastrutture tecnologiche per mantenere ed espandere la pulizia etnica israeliana dei palestinesi dalla loro terra. Il ruolo del Technion delle pulizie etniche è molto ampio, va dalla realizzazione della ruspa telecomandata D9, utilizzata dall'esercito israeliano per demolire le case palestinesi, allo sviluppo di un mezzo per individuare i tunnel sotterranei appositamente sviluppato per assistere l'esercito israeliano nell'assedio della striscia di Gaza. Inoltre, si deve alla collaborazione di Technion e Elbit Systems, uno dei maggiori produttori di armi di Israele, la costruzione e la sorveglianza del muro dell'apartheid in Palestina. Progetto adottato poi anche lungo il confine tra il Messico e gli Stati Uniti. E di muri purtroppo in questo periodo ne abbiamo sentiti parlare vari. Gli studenti di ingegneria del Technion vengono poi spinti a lavorare per l'azienda come Elbit, impegnate direttamente nello sviluppo di armi complesse. Come ricompensa, Elbit finanzia borse di ricerca per più di $500,000. Università di Tel Aviv ha recentemente premiato con la borsa di studio del presidente per i servizi per i servizi resi durante l'operazione Margine Protettivo 850 studenti che hanno preso parte all'aggressione militare israeliana dell'estate scorsa contro la striscia di Gaza. Già durante l'attacco, Joseph Klafter, il preside appunto dell'università, aveva annunciato una campagna di raccolta fondi creata espressamente per queste borse di studio. Lo stesso ha affermato che molti studenti e laureati dell'Università di Tel Aviv hanno prestato servizio in tutte le guerre ed operazioni militari di Israele, compreso il conflitto in corso, in tutti i vari ruoli di comando. Per di più, molti dei nostri ricercatori, afferma, hanno vinto il premio Israel Defense per le loro attività svolte al servizio dello Stato.
La sicurezza di Expo è stata sul popolo palestinese. A dimostrazione ulteriore della sionistizzazione dell'Expo, va aggiunto che la security sarà assicurata dalla Selex, nota multinazionale fornitrice dell'esercito israeliano, che sperimenterà lì nuovi sistemi di sicurezza e controllo già testati nel laboratorio repressivo dell'occupazione della Palestina, tecnologia sempre più spesso presente anche sul nostro territorio, e c'è chi sostiene che la meritocrazia non funzioni. 7,2 milioni di euro, una telecamera ogni 40 metri, 108 apparecchiature a raggi X con rilevamento antiesplosivo, droni, 719 guardie giurate, 1300 poliziotti, 700 tra carabinieri e finanzieri e 600 soldati. Queste sono le cifre con cui il governo Renzi si sta armando per l'Expo, il tutto condito con dossier fantasiosi, dei servizi e una propaganda mediatica volta a criminalizzare il più minimo dissenso. Ecco l'approvazione dell'ultimo decreto antiterrorismo che per l'Expo 2015 viene previsto l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti obiettivi sensibili. Appare sempre più evidente il fronte interno di una guerra che la borghesia ha dichiarato tanto ai lavoratori e proletari qui nel ventre dell'imperialismo, tanto sul fronte esterno contro i popoli che non si piegano ai loro interessi. Riconosciamo quindi in queste contraddizioni il chiaro processo di normalizzazione dell'occupazione sionista, il desiderio da parte delle grandi potenze di questo mondo di rivendicare l'ideologia sionista e difendere gli interessi che con questa hanno in comune, gli interessi dell'imperialismo e della guerra.
E con questo, insomma, ci sembra opportuno per dare un quadro del perché è necessario mobilitarsi contro la presenza sionista all'Expo, cioè di che cosa si macchiano i sionisti ogni giorno occupando la terra del popolo palestinese e anche di che cosa si macchiano i collaborazionisti che con questa con l'occupazione di fatto ci vanno a braccetto a discapito del popolo palestinese e della sua fiera resistenza che viene portata avanti invece nonostante tutto. Detto questo, direi che potremmo appunto provare a collegarci con la seconda intervista di oggi, proprio con una compagna del Fronte Palestina di Milano che ci andrà a spiegare un po' la costruzione, la data del 19 settembre, quando appunto è stato chiamato il corteo a Milano contro il modello Expo, contro il modello repressivo sionista e contro ovviamente la giunta del PD che a questi stendono il tappeto rosso, e certamente non per caso. Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21:22 di giovedì 10 settembre, siamo con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info in collegamento con la compagna di Milano appunto del Fronte Palestina, proprio per parlare con lei della data del 19 settembre, quando è stata chiamata la manifestazione, il corteo contro il modello sionista, contro il modello Expo e ovviamente contro il PD che di questo modello se ne fa portatore. Intanto benvenuta, grazie di esserti collegata con noi, so che sei durante un'iniziativa e quindi esatto. Ti stiamo strappando.
Benissimo, grazie a voi. Volevo spiegare tutta una serie di cose e anche come ci stiamo avvicinando, soprattutto qua da Milano, a questa data della manifestazione. Allora, noi siamo partiti innanzitutto contestando Expo in generale, appunto perché è la vetrina delle multinazionali che depredano e affamano i popoli, ma non solo, perché conteneva anche per la prima volta nella storia del diritto del lavoro italiano questa figura di lavoratore volontario disponibile praticamente a sposare i valori etici di Expo, che poi sono i valori della Coca-Cola, della Nestlé, della Starbucks, del McDonald's, eccetera, e che quindi col discorso di nutrire il pianeta non c'hanno proprio nulla a che vedere. Il 19 è stato scelto come data anche perché si prevedeva una doppia presenza ad Expo, una che era quella di Abu Mazen e l'altra probabilmente di Peres o qualcuno
dell'entourage sionista.
Esatto. Poi invece a sorpresa Netanyahu è venuto in Italia alla fine di agosto. Comunque sia, non cambia il senso di tutta questa manifestazione, che noi abbiamo spiegato anche nell'appello che avevamo preparato come Fronte Palestina, articolandola in diversi punti. Il fatto che ci sia ad esempio proprio Abu Mazen al padiglione che il padiglione è un eufemismo,
lo stand
della Palestina, diciamo che sarebbe lo stand, il gazebo, situato nelle zone aride, no? Mentre invece a Israele vengono riservati 2400 metri quadri e uno stand faraonico che appunto viene chiamato Meraviglia delle Meraviglie. E è una visita che praticamente rafforza ancora il discorso che, applicando gli accordi di Oslo, la ANP collabora con la sicurezza di Israele e e anche non fa nulla per spiegare quello che è l'apartheid che viene portato avanti dallo Stato sionista. Noi cercheremo di anche nel quello che sarà il corteo con le parole d'ordine, ma anche con i volantini, con le cose, di spiegare che cosa significa apartheid e che non è soltanto segregazione, disuguaglianza, eccetera. Apartheid parte da quando un legislatore del Likud ed ex capo dello Shin Bet una domenica decide di organizzare strade e autostrade separate per gli ebrei e i palestinesi in Cisgiordania. E questo è stato il primo passaggio. Apartheid è anche quella di tutti gli attacchi che vengono effettuati da parte dei coloni contro la proprietà, i mezzi di sussistenza, quindi parliamo anche delle coltivazioni, degli olivi, il muro, tutto quello che rientra in questo discorso, e la vita quindi dei palestinesi. Atti che si compiono senza nessuna condanna e nessuna imputazione da parte di chi li fa. Ultimo episodio è stato quello della famiglia sterminata col fuoco, che nessuno mai pagherà per questo delitto. Apartheid è anche un numero enorme di palestinesi che vengono imprigionati e uccisi senza giudizio, famosa detenzione amministrativa, colpiti alle spalle mentre fuggono, semplicemente mentre lanciano un sasso. Per un sasso sappiamo che si possono pagare anche 20 anni di carcere, no?
Adesso possono anche sparargli direttamente.
Esatto, oltretutto poi i palestinesi non possono sulla loro terra sventolare liberamente la bandiera palestinese, perché viene considerato un atto di terrorismo. E apartheid è anche quello che i funzionari sionisti utilizzano: esercito, polizia, tribunali militari, detenzione amministrativa, tutto, per praticamente bandire ai palestinesi qualsiasi possibilità di contestazione. E questa apartheid, tra l'altro, viene giustificata in Italia dal PD, da quello stesso partito che praticamente conducendo una politica al servizio delle banche e dei poteri forti, e al servizio dell'imperialismo e del sionismo stesso. L'episodio più eclatante è stato a Milano il 25 aprile, quando il servizio d'ordine del PD si è schierato con le magliette gialle per fare da servizio d'ordine alla brigata ebraica e a tutti i rappresentanti del sionismo che cercavano di rapinarci anche quello che poteva essere il discorso sulla resistenza e sui combattenti.
Cioè, che è una legittimazione politica, esatto, che non ha avuto spazio, per fortuna.
Hanno cercato questa legittimazione politica. E inoltre lo stesso governo, che ha praticamente ridotto in frantumi tutto quello che erano le conquiste dei lavoratori faticosamente conquistati negli anni e coi morti, e durante proprio in questi ultimi periodi è lo stesso che ha dato il colpo di grazia alla scuola pubblica, dopo aver affossato poi tutto il discorso della tutela dei lavoratori approvando il famoso Job Act. Nel corteo, nel volantino che noi distribuiremo in occasione, si conclude tutta la nostra spiegazione con una frase di Bertolt Brecht, che secondo noi è molto incisiva per il momento, ed è questa: quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.
Assolutamente.
Dovere di tutti, è proprio questa eroica resistenza del popolo palestinese è un insegnamento che viene rivolto a tutti gli sfruttati, e agli oppressi e alle classi subalterne anche del nostro paese, perché si oppongano a un destino che può essere solo di miseria e di sottomissione. Questo è quello che noi diremo e cerchiamo di dire anche in tutte le occasioni in cui andiamo nelle varie situazioni, ad esempio anche stasera stessa in questa iniziativa, a spiegare perché abbiamo indetto questo tipo di manifestazione e quali sono tutti i punti che la contraddistinguono. L'avvicinamento abbiamo cercato di farlo capillarmente, per cui ci sono state poi una serie di iniziative e ce ne sarà un'altra anche domani ai Pansiti, dove verrà presentato il libro, quello Meraviglia delle Meraviglie, scritto dalla compagna che probabilmente avete intervistato prima, e la presentazione ufficiale anche a questa realtà e a chi ci sarà della manifestazione del 19. Manifestazione che noi sentiamo per certi versi anche molto boicottata da tutta una serie di forze. Parliamo di quelle forze che si caratterizzano come la solidarietà generica nei confronti della Palestina. Tutti quelli che nessuno dice che non lo debbano fare, però dipende sempre da come tu fai le cose e quali sono i contenuti che poi stanno dietro ai tuoi gesti, alle tue azioni.
Certo.
E viene boicottata anche magari con passeggiate nello stesso giorno, altro tipo di manifestazioni, addirittura ci sarà anche un Palestina Day all'Expo, dove l'ambasciata palestinese di Roma ha indetto questa giornata con canti, balli tipici palestinesi che si faranno la sera pagando un prezzo modico per entrare a Expo e quindi giustificando comunque tutto quello che è il discorso della presenza di Israele e
certo.
E accanto della parte povera relegata nelle zone aride.
Infatti sarebbe da dire, si sono ricordati, vero, di mettere lo scotch sulla scritta Israele, che sul capannone compare al posto di quello palestinese.
Esatto. Abbiamo visto tutte le sfumature dell'opportunismo, credo che adesso abbiamo fatto il pieno letteralmente. Ci sarà anche la Morgantini che aprirà una finestra su Gaza. Non abbiamo più parole, nel senso
che penso che sia molto importante invece questa manifestazione, proprio perché dà un taglio politico alla solidarietà con la lotta e la resistenza del popolo palestinese. Cioè vuol dire da che parte stai? Stai dalla parte del popolo o stai dalla parte di chi l'ha tradito?
Infatti è molto, molto semplice, è un quesito che viene da sé praticamente con questa iniziativa che porteremo avanti, e servirà magari anche a scremare tutta una serie di cose poco edificanti. E va bene, noi manterremo comunque la direzione e stiamo muovendoci praticamente in tutte le iniziative. Non abbiamo trovato da parte della base, delle varie realtà, una ostilità. Abbiamo trovato ostilità in altro senso.
Certo,
no? per cui non riusciamo a fare grandi previsioni su come sarà, però sicuramente la partecipazione sarà molto pensata e chi verrà sarà sicuramente molto determinato a portare avanti comunque un discorso che non va soltanto nel senso del pianto per i poveri bambini, ma va nel senso dell'appoggio alla resistenza, va nel senso che anche qua dobbiamo comunque resistere a tutta una serie di attacchi che sono economici, che sono politici, sentire anche questi venti di guerra che soffiano ultimamente in modo molto, molto forte. Non ci siamo scoraggiati,
anzi, nel senso, assolutamente.
Direi che questa cosa, esatto, ci ha per certi versi anche rafforzato nelle nostre convinzioni e la porteremo avanti fino in fondo. Ci saranno ancora altre iniziative prima del 19, faremo un passaggio anche dai compagni di Bergamo che ci hanno invitato e dove appunto presenteremo la manifestazione stessa. Ci sono altri compagni di altre realtà più piccole che comunque hanno capito fino in fondo qual era il discorso e che con le loro capacità saranno presenti. Sarà una presenza di qualità comunque, perché chi viene perché è assolutamente convinto della giustezza delle cose che vengono portate avanti.
Ma sì, anche perché sono le parole d'ordine poi, per esempio, dello stesso popolo palestinese, nel senso che ricordiamo che ad esempio il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina nei suoi comunicati continua a ribadire la necessità da parte dell'ANP di fermare la collaborazione per la sicurezza, ad esempio, ma come anche tante altre battaglie, insomma.
Esatto, esatto. Ma non solo, diciamo che è una voce molto forte che arriva dalla Palestina e che chiede anche di essere determinati, essere a fianco veramente del popolo palestinese in una maniera corretta. Ora, poi ognuno sceglie dove stare, come in tutte le cose. E quindi penso che noi ci siamo spesi con onestà e con determinazione. E nulla, invitiamo ancora tutti il 19 settembre alle ore 15. La manifestazione partirà davanti alla stazione centrale di Milano, si snoderà verso il centro fino ad arrivare a Cordusio, dove c'è la sede di Expo SPA, anche perché non dimentichiamo che la nostra parola d'ordine è sempre stata No Expo, No Israele, quindi No Expo per tutte le ragioni, e il valore aggiunto che abbiamo messo era No Israele per l'apartheid, per la rapina della terra, per la rapina dell'acqua, per il sionismo, per tutto questo.
Assolutamente. E quindi bisogna assolutamente iniziare a organizzare le macchine per i pullman, per insomma essere esatto, presenti numerosi.
La sera poi ci sarà una serata, una pizzata e una serata al centro Paraonda e quindi l'appuntamento è per sabato 19 settembre.
Assolutamente.
Noi porteremo la nostra rabbia, la nostra determinazione, tante bandiere palestinesi e aspettiamo che ci siano anche da parte di tutti gli altri compagni un'altra spinta ulteriore ad esserci e ad esserci con le parole d'ordine che abbiamo detto.
Assolutamente. Benissimo, ti ringraziamo tantissimo di esserti collegata con noi, di averci così in maniera esauriente presentato, insomma, questa data importante per la mobilitazione in solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza. E niente, ci aggiorneremo sicuramente nelle prossime giorni, sia rispetto alle varie iniziative, sia insomma al proseguo della preparazione del corteo. Intanto
Perfetto.
Ci si vede a Milano. Benissimo. Di sicuro.
Sicuro. Benissimo, io saluto tutti, vi ringrazio ancora. Allora al 19.
Al 19.
Okay.
Grazie
ciao.
Ancora, ciao.
Ciao, ciao.
Trecinando il dolore, risveglia tutte l'ore. Un domani è cascato, un buon figliolo, un buon soldato. Questa Francia assassina, chi se mena, che ruina. Ora attacca a me, assai, riconoscemi li guai. In petto porto dolu, ti chiudo un buon figliolo. Fiera lo straniero, giuendo sparghielale di la lotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coloniale, lingua suffuata e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Eccoci di nuovo in onda, sono le 21.43, voi siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Ora ringraziamo ancora Renata per il collegamento e chiudiamo l'argomento, diciamo, leggendo appunto l'appello alla mobilitazione che è stato prodotto per la campagna No Expo in Israele e in particolare per la giornata del 19 settembre. Il 19 settembre, giornata nella quale è previsto l'arrivo di Abu Mazen all'Expo, contestualmente nello stesso mese la presenza di un rappresentante israeliano, deve essere un'occasione per far sentire la nostra voce, rilanciare la lotta contro Expo e la narrazione che ci propina, opporsi alla presenza di Israele come principale partecipante alla fiera delle multinazionali, occasione in cui la Palestina che si presenta si fa relegare invece in un piccolo stand nella zona arida. Invitiamo quindi tutti solidali con la resistenza palestinese, i suoi prigionieri, gli antiimperialisti, coloro che sono impegnati nell'appoggio alle resistenze dei popoli e le realtà di lotta contro Expo, a costruire con noi la mobilitazione. Questo diventa un compito cui nessuno si dovrebbe sottrarre. Perché? L'indomabile ed eroica resistenza palestinese è un insegnamento rivolto a tutti gli sfruttati, gli oppressi e le classi subalterne del nostro paese per opporsi a un destino di miseria e sottomissione.
Mentre l'Unione Europea e le sue istituzioni tecnocratiche impongono ai lavoratori di tutto il continente politiche di lacrime e sangue per foraggiare il sistema finanziario capitalista, trovano i fondi per finanziare l'economia di guerra del più importante stato colonialista del mondo, Israele. Sono quasi 70 anni che questo Stato, in nome dell'ideologia sionista e razzista, impone un sistema di apartheid anti-arabo e la colonizzazione delle terre palestinesi. Anche le ultime recenti pseudo-elezioni hanno riconfermato alla guida dell'entità sionista una giunta paramilitare, sostenuta da un blocco politico fondamentalista e coloniale, che ha come programma l'annientamento dell'aspirazione delle popolazioni arabo-palestinesi. Un governo in perfetta sintonia con l'aggressione di un anno fa, ennesimo massacro perpetrato dai bombardamenti israeliani su Gaza che ha provocato 2.200 morti, di cui 600 bambini e oltre 10.000 feriti. Occorre proseguire e rilanciare la campagna di denuncia della presenza sionista in Italia e nel mondo. Il 10 novembre del 1975, con la risoluzione 3379, perfino l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì che il sionismo è una forma di razzismo equiparabile al nazifascismo. È un terreno assolutamente da percorrere, perché il progetto sionista di occupazione di spazi e potere all'interno dell'Italia non è stato né sconfitto né si è fermato. Lo dimostra chiaramente il tentativo di presentare come candidato sindaco di Milano un sionista dichiarato, sostenitore di Israele e dei crimini che ha commesso in questi decenni. Parliamo del responsabile nazionale PD, con delega alle riforme, e deputato Emanuele Piano, che inoltre dal 2005 è segretario nazionale di sinistra per Israele. Riteniamo che i contenuti di un antifascismo reale e di una condanna forte del sionismo siano temi imprescindibili per chi crede in un vero cambiamento del nostro paese. Bisogna riaffermare con forza la lotta contro chi collabora, ad ogni livello, con l'occupazione della Palestina. L'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen non è nient'altro che una creatura del processo di pacificazione tra la borghesia compradora palestinese, l'entità sionista e l'imperialismo internazionale, in primis USA e UE. Per questo motivo essa collabora direttamente e dichiaratamente con gli occupanti contro la resistenza palestinese, incarcerandone i militanti, come già accaduto per il segretario generale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, Ahmad Sadat, rapito dai sionisti nel 2006 proprio mentre si trovava in una galera della NP, gestita con gli imperialisti occidentali. Il fine ultimo dell'esistenza dell'autorità nazionale palestinese è essere base politica per la cosiddetta soluzione due stati, due popoli, il che significa legittimazione storica dell'occupazione e creazione di un bantu stato palestinese, inevitabilmente succube e strumentale al progetto sionista in Palestina, in tutta la regione araba e a livello globale. È importante denunciare e contrastare le politiche del PD, partito che in Italia sta conducendo una politica al servizio di banche e poteri forti, al servizio dell'imperialismo e del sionismo. Oltre a ridurre in frantumi ciò che rimane delle conquiste emerse dalla lotta di liberazione del nazifascismo, della quale in troppi pateticamente si sono riempiti la bocca durante le celebrazioni del 70°, proprio in questi giorni ha dato il colpo di grazia alla scuola pubblica, dopo aver affossato ogni tutela dei lavoratori con l'approvazione del Jobs Act. Il PD, indossati i panni dello squadrismo, il 25 aprile è sceso in piazza non per commemorare il 70° della liberazione, ma per scortare i sionisti. Infatti quel giorno a Milano, a seguito dei sionisti, sventolavano le bandiere del PD, anch'esse duramente contestate dalla folla, che da un lato e dall'altro della strada gridava ripetutamente slogan contro la politica guerrafondaia, di complicità con l'occupazione della Palestina e di attacco ai lavoratori portata avanti dal governo Renzi. Non ci ha sorpreso, quindi, che gli agenti dello stesso PD abbiano scortato i sionisti della Brigata Ebraica alla stregua di guardie giurate di un'agenzia privata che scorta i portavalori. Un gruzzolo, il capitale sionista, che sta copiosamente innaffiando le campagne elettorali di tale massoneria, in cui la presenza di esponenti di spicco come Emanuele Fiano fa da garante su un tesoro, come direttore di banca su un cavò. È necessario contrastare l'esportazione del modello sionista anche nel suo aspetto militare e di controllo della società. Israele è una vera e propria industria della violenza, con un apparato militare e industriale all'avanguardia. La Palestina è un laboratorio di oppressione. Gaza un grande campo di sperimentazione e una vetrina dell'industria bellica. La Cisgiordania un laboratorio per il controllo delle masse.
l'industria della repressione israeliana, fa affari in tutto il mondo esportando modelli e tecnologie per la sicurezza alle frontiere e per la sorveglianza sociale, oltre che per la guerra. 19 settembre 2015, ore 15, corteo da Piazza Repubblica, Milano. Ore 20, pizzata e concerto al CSA Barahonda per la campagna a sostegno dei prigionieri palestinesi, a sostegno della resistenza palestinese e di tutti i popoli che si ribellano alla schiavitù e all'oppressione contro vecchi e nuovi fascismi, a sostegno dei prigionieri palestinesi e di tutti coloro che sono stati repressi per aver lottato contro Expo, Fronte Palestina.
Ecco, e a proposito proprio anche di prigionieri palestinesi che continuano comunque a lottare nonostante tutto, volevamo chiudere, insomma, visto che siamo appunto negli ultimi minuti della trasmissione di oggi, con un aggiornamento che in realtà le informazioni che andremo a dare adesso sono del 24 di agosto, poi si daranno un paio di aggiornamenti veloci, ma insomma non essendo andati in onda direi che ci sta. Quinto giorno di sciopero della fame per i primi sei prigionieri ad al-Nakab. Questo è un articolo che è stato tradotto dal comitato del martire Ghassan Kanafani, preso da Samidun. I primi sei prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa nel carcere Negev, nel deserto al-Nakab, lanciano lo sciopero della fame collettivo, al quale seguiranno nuove adesioni dei detenuti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Stanno ora iniziando il loro quinto giorno di digiuno, appunto questo al 24 di agosto. Oltre 250 palestinesi detenuti senza accusa né processo nelle carceri israeliane hanno annunciato la loro intenzione di aderire allo sciopero della fame collettivo contro la politica di detenzione amministrativa. I primi sei prigionieri che hanno iniziato lo sciopero, appunto domenica 23 agosto, hanno rifiutato la richiesta dell'amministrazione carceraria sionista di rimandare il proprio sciopero di una settimana, così da dare alle autorità del carcere la possibilità di studiare i loro casi di concerto con i servizi di intelligence per ricevere risposte individuali. Giustamente, scusa un secondo, che la protesta falla tra una settimana. Hanno rigettato questa offerta, sottolineando che il proprio obiettivo è la cessazione della politica degli arresti amministrativi e il loro immediato rilascio, mentre d'altra parte l'amministrazione carceraria ha condotto in isolamento gli scioperanti nel tentativo di esercitare loro pressione e di isolarli dal popolo palestinese. I prigionieri hanno affermato che questo conferma il fatto che l'occupazione e i suoi apparati di intelligence riconoscono sin dal nascere la serietà di questa battaglia e il sostegno che i prigionieri riceveranno. L'ex prigioniero Adnan Amarshe ha chiamato ad un'azione unificata per il sostegno dei detenuti, chiedendo la costruzione di una tenda di presidio permanente in ogni zona che tenga alta la bandiera palestinese per il sostegno ai prigionieri. Marce settimanali, conferenze stampa con aggiornamenti sulla situazione dei prigionieri, seminari mensili sui prigionieri, il coinvolgimento di scuole e università nella campagna per la fine della detenzione amministrativa.
Ma continuiamo appunto con gli aggiornamenti rispetto alla lotta che stanno portando avanti, che continua. Aggiornamento del 2 settembre, sono stati trasferiti i 5 prigionieri al 14° giorno di sciopero della fame. Lo scorso lunedì 31 agosto, quindi sì, la notizia poi ci è arrivata il 2 di settembre, il servizio carcerario israeliano ha trasferito in isolamento 5 detenuti amministrativi, più precisamente Hassan Zawareh, 34 anni, e Shadi Mahali, 39, sono stati condotti in isolamento nel carcere di Ela. Nidal Abu Akler, 48 anni, in quello di Ashkelon, Munir Abu Sharrar, 31 anni, e Bader Ruze, 27 anni, nel carcere di Naqab. I 5 prigionieri politici sono in sciopero della fame dal 20 di agosto contro la detenzione amministrativa e continuano a boicottare i tribunali militari dell'occupazione insieme ad altri 50 detenuti amministrativi. Sino alla fine di luglio 2015 sono stati più di 400 i prigionieri sotto regime di detenzione amministrativa nelle carceri dell'occupazione, tra cui 3 membri del Consiglio legislativo palestinese. E andiamo a leggere brevemente due parole del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, appunto, che chiede il sostegno per i detenuti in sciopero della fame. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha sollecitato il più ampio sostegno alle organizzazioni che supportano i prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa, che oggi sono impegnati in uno sciopero della fame nella prigione del deserto Naqab, da 14 giorni consecutivi, in rifiuto della pratica della detenzione amministrativa perpetrata nei loro confronti. I prigionieri, dopo l'inizio della loro battaglia, sono stati ora trasferiti e confinati in isolamento nelle prigioni di Ashlen, Naqab, Ella. I prigionieri in sciopero, il leader Nidal Abu Aker, Shah di Mali, appunto quello che vi dicevo prima, Ghassan Azawara, Muni Abu Shara e Badar al-Ruza, hanno lanciato questo sciopero della fame a seguito della loro scelta collettiva di boicottare i tribunali militari, evidenziando la loro detenzione, evidenziando la loro determinazione a continuare la loro lotta dentro le carceri israeliane fino a quando l'amministrazione penitenziaria non accoglierà la loro fondamentale richiesta di porre fine alla politica della detenzione amministrativa. Il fronte ha chiesto che le organizzazioni internazionali per i diritti umani esercitino le loro funzioni di denunciare i crimini dell'occupazione contro i prigionieri, compresa la politica di detenzione amministrativa, che sanciscano una violenza nella quarta convenzione di Ginevra e della convenzione internazionali. Il fronte ha sottolineato l'importanza del sostegno della società civile nelle dure battaglie che stanno conducendo i prigionieri, che potrebbe protrarsi per un lungo tempo, intensificare gli sforzi per sostenere i prigionieri, le loro lotte ed il loro morale affinché possano continuare il loro sciopero fino alla liberazione. Il fronte è fiducioso che i detenuti amministrativi potrebbero vincere questa battaglia, così come è stato per le esperienze di vittoria degli ex detenuti Kader Adnan, Mohamed Allan e tanti altri prigionieri eroici. Il fronte ha dichiarato che organizzerà una continua serie di iniziative in patria e in diaspora per sostenere lo sciopero dei prigionieri e la loro vittoria in questa battaglia. E questo, insomma, ci sembrava più che importante sottolinearlo proprio invece mentre sappiamo che l'autorità nazionale palestinese, con a capo Abu Mazen e sostenuta appunto dal partito Al-Fatah, al contrario del sostenere questo tipo di resistenza e di lotta, passa i documenti alla repressione sionista perché vengano colpiti quanti si schierano e si organizzano per resistere e lottare contro l'occupazione. Questo va sempre denunciato, perché i traditori devono uscire dalle fila del popolo e lasciare spazio a chi invece il popolo lo porta sulla strada della vittoria verso la resistenza. Quindi questo è ovviamente fondamentale. Detto questo, abbiamo finito il nostro tempo per oggi, ci scusiamo ancora con gli ascoltatori per i problemi tecnici avuti all'inizio della trasmissione, ricordiamo invece che ci sentiremo in diretta giovedì prossimo dalle 20 alle 22 come sempre.
Speriamo dalle 20.
Esatto, e soprattutto invece vi invitiamo a partecipare all'iniziativa di martedì 15 settembre ore 18 alla Mensa Marzolo Occupata, in punto di presentazione dell'opuscolo Meraviglie della Meraviglia, dove approfondiremo ancora una volta la presenza ad Expo di Israele e in particolare la questione del furto dell'acqua, ma non solo, insomma ci saranno vari interventi, tra qui anche, insomma, la solidarietà per i prigionieri e poi alla fine ovviamente buffet e chiacchiere insieme. Quindi vi ringraziamo ancora per l'ascolto e ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima.
A giovedì prossimo.
Ciao.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'era ancora e non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo, io resisto e sopravvivo. La pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, pizzato da Occidente. La